e sono molto contenta di ospitare due personaggi che non sono di Trieste, una volta tanto vengono da fuori, da Roma. Lorenzo Carlucci, che ha scritto una magnifica prefazione a questo Architrenus, pur o forse perché è professore di logica matematica alla Sapienza, e però si deve essere appassionato alle trame di narrazioni medievali che preludono molto a quello che sarà poi lo sviluppo del poema epico e comunque della narrazione in Italia. Il Architrenus di Giovanni di Altavilla lo sentirete da loro, ma in qualche modo prelude alla Divina Commedia, ma soprattutto, è la cosa forse più curiosa e più eclatante, anticipa una concezione della natura che sarà poi di Leopardi, una concezione molto moderna che in ambito medievale lo ha posto in un confronto dialettico anche abbastanza complesso con le scuole teologiche e le scuole di poetica. Ecco. Anticipa un po' come dimensione del viaggio quella che sarà il risvolto moderato, diciamo così, della letteratura italiana, la moderazione come modello di narrazione della vita. Non abbiamo forti connotati, diciamo così, fantastici nella nostra tradizione. Comunque poi questi sono tutti dei temi che immagino Cristian Sinico, che condurrà il dibattito e condurrà l'interrogatorio e condurrà la serata, credo che metterà sul piatto, insomma. Allora, grazie a Lorenzo Carlucci, grazie a Laura Marino, che invece è più addentro, diciamo così, alla tematica, essendo dottoranda in studi storico-filologici all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Ed ecco allora Cristian Sinica, poeta, che condurrà la serata.
Grazie a Cristina Venussi, io ringrazio anche il Circolo della Cultura e delle Arti, il presidente Cicovini, che non può essere qui con noi, e siamo davvero felici di poter dialogare su questo libro riscoperto. E innanzitutto questo libro ha una storia antica e illustre, perché era comunque tra i libri più letti nel Medioevo, ma a un certo punto si sono perse le tracce e quindi chiedo ai curatori del volume quali sono le quando è stato scritto, quali sono le pubblicazioni che sono state fatte durante il corso della storia, soprattutto poi quando sono apparsi la stampa a caratteri mobili, e quali sono le persone che avete rintracciato che l'hanno letto durante il corso di quasi un millennio di storia.
Sì, grazie per questo invito e per l'introduzione. E in effetti il libro ha una storia molto affascinante e credo anche molto istruttiva riguardo a come si costituisce il canone letterario, perché ha subito delle vicende alterne successo e quasi scomparsa, e direi in alcuni casi di damnatio memoria addirittura, e spesso motivate da ragioni extraletterarie, in alcuni casi addirittura
quando
politiche.
Quando è stato scritto?
È stato scritto intorno al 1184 in Normandia da questo Giovanni di Altavilla, il cui nome corretto sarebbe Johannes de Auvilla, perché è originario di una cittadina normanna che si chiama Hauteville-en-Roumois, dove c'era una vicino alla quale c'era una scuola cattedratica, ha avuto un immenso successo a ridosso della sua comparsa, diciamo, è entrato molto rapidamente nel canone dei libri di testo che studiavano nelle università e nelle scuole di grammatica in cui tra l'altro l'autore insegnava, accanto ai classici, accanto ad alcune opere di alcuni decenni prima, come la Cosmografia di Bernardo Silvestri o tutta una serie di altri poemi più o meno coevi. E quindi diciamo un immenso successo di pubblico e di diffusione anche testimoniata dai manoscritti, motivata probabilmente almeno in parte dalla altissima qualità stilistica dell'opera, perché è un latino estremamente bello per l'epoca, complesso, con figure retoriche molto ardite, costruzioni molto ardite, e infatti è entrato subito come uno degli esempi nei trattati di poesia. Un suo allievo scrisse un trattato, una poetria che chiamavano, molto famosa e poi diffusa in tutta Europa, in cui prende a piene mani esempi da questo testo come appunto modello di stile e di figure retoriche.
Ecco, forse una cosa davvero interessante per l'Architrenius è il fatto che unisce sia questa sorta di fiction, di narrazione, a tutte quelle altre categorie che abbiamo potuto leggere nella poesia latina, cioè paesaggi bucolici, trattazioni scientifiche, descrizione di luoghi, quindi, e anche, secondo me, io ho rintracciato anche forse un primo accenno di lirismo nel momento in cui, ad esempio, pur descrivendo, che ne so, un pero, inizia a farne una sorta di canto, ecco.
Sì, sì, assolutamente, questo è vero, e diciamo sul connubio tra romanzo e poema allegorico magari dirà qualcosa di più preciso Laura tra poco. Io volevo dire che poi, diciamo, dopo questo successo immediato il testo è quasi scomparso almeno dal proscenio del canone occidentale, diciamo ricompare qua e là citato da alcuni autori, diciamo, per esempio nel Rinascimento italiano diversi autori, l'Alberti lo conosceva e lo cita, però mano a mano scompare e viene ristampato in una data molto importante, che è il 1517, la data della pubblicazione delle tesi di Lutero, da uno stampatore parigino erasmiano, Ascensius, che ha pubblicato tra l'altro tante opere di Erasmo stesso. Non si sa bene per quale motivo, si pare che gliel'abbia passato il bibliotecario di Cluny, che era quello che aveva ritrovato anche le lettere di Luise Abelardo, però diciamo probabilmente c'è anche un motivo filosofico per cui ricompare in quella determinata epoca in cui le questioni filosofiche affrontate nel testo sono al centro della discussione. Poi riscompare e riappare sostanzialmente verso la fine nell'Ottocento. L'Ottocento comincia con la costituzione delle letterature nazionali, ricompare incluso nella storia della letteratura inglese, nella storia della letteratura francese, perché lui era un normanno, quindi diciamo non aveva c'era un problema esattamente di nazionalità, quindi anche per questo ricompare in varie storie della letteratura, e poi trova degli estimatori di cui insomma bisognerebbe indagare insomma un po' la storia, tra cui per esempio Rudolf Steiner, che all'inizio del Novecento lo include include l'autore tra i grandi iniziati del Medioevo, accanto a Gioacchino da Fiore. Non si sa bene come lo abbia letto Steiner, dove lo abbia letto e insomma come mai così decisamente lo includesse addirittura tra i grandi iniziati, che erano a un livello sopra a tutti i filosofi medievali, che poverini, diciamo, con l'intelletto arrivavano fino a un certo punto. Invece Giovanni di Altavilla, secondo Steiner, era un iniziato che aveva una cognizione immediata della natura, intuitiva della divinità naturale. Poi Lewis, autore di Narnia e studioso del Medioevo, è anche lui un estimatore di Architrenio, che include in modo elogiativo in diverse sue opere, e poi più o meno basta. Poi diciamo passa alla letteratura, agli studiosi, e lì di nuovo in qualche modo va in un angolo, perché viene classificato come poema satirico. è classificato come poema satirico, e l'attenzione, insomma, ai poemi satirici è sempre un po' strana, no? Non si prendono molto sul serio. Quanto anche, insomma, la Divina Commedia, volendo, poema satirico, nel senso.
Poi interviene l'era della tecnologia, e viene casualmente, direi, a questo punto, perché scompare, ricompare, però stavolta viene pubblicato dalla biblioteca Augustana,
sì, che è un repository di testi su internet.
Quando è stato pubblicato? Nel 2000?
No, lì sul sito non saprei, però poi ha avuto una traduzione inglese in prosa negli anni 90 da parte di uno studioso americano, che anche lì però, diciamo, non gli ha reso un gran servizio, perché la traduzione in prosa perde gran parte, diciamo, dell'appeal stilistico, è una traduzione abbastanza parafrastica, e il curatore stesso dice: non so, ho rinunciato a dare un senso coerente a questa opera, perché secondo me alla fine non ce l'ha. Quindi, diciamo, non dà una chiave di lettura molto, molto interessante.
E come l'avete riscoperto voi?
Noi l'abbiamo riscoperto perché un nostro amico di Ravenna, che è un bibliofilo, dato che noi ogni tanto per diletto traducevamo cose dal latino insieme, ha detto: dovrete tradurre l'Architrenius, che è un'opera incredibile, mai tradotta. E effettivamente ci aveva visto giusto. Da quel momento, diciamo, è iniziata un paio di anni di ossessione pura, perché, diciamo, leggendolo ci siamo resi conto.
3 anni peggiorando sul comodino, in cui io, che sono, diciamo, la tecnica latina, mentre lui si occupa di più della messa in verso, io cominciavo a tradurlo e dico: guarda Lorenzo, che non si può tradurre, cioè se dal 1184 al 2019 nessuno l'ha tradotto, ci saranno dei motivi sensati. Io prendevo i primi versi e non riuscivo a fare la costruzione sintattica, continuavo a dire: ma il soggetto di questa frase, ma dove sta? E quindi è stato 3 anni in cui io, 2 o 3 anni in cui io ogni tanto lo aprivo, ci provavo, ci perdevo un pomeriggio, e poi dicevo: guarda, è impossibile, perché alla fine a un certo punto ci abbiamo provato.
Questo è accaduto da quando? Dal 2010? Dal 2017
forse.
2017 avete iniziato sistematicamente a tradurlo.
No, 2018 più o meno.
Ecco.
Diciamo, poi il drive è stato quando abbiamo, cioè, veramente è andata così. Io l'avevo letto in inglese, mi era piaciuto molto, non so bene perché, era molto affascinante, anche se la traduzione, insomma, rendeva poco. Cercavo di spingere lei a tradurre, volevamo tradurre un capitolo molto bello in cui si narra la vita degli studenti parigini all'Università di Parigi, in modo molto realistico e anche grottesco, in cui si raccontano come si vestivano, cosa mangiavano, le notti di studio, insonne, le corse per andare a lezione.
Poi avete scoperto che c'erano,
esatto,
anche delle,
abbiamo scoperto perché,
delle cose che sveleremo più tardi, ecco, insomma.
Sì. Allora, io andato così gli ho raccontato a un certo punto il plot, perché lei ha detto: per tradurlo dobbiamo almeno sapere di che parla.
Beh, sulla tematica
posso raccontare il plot, sì, così vediamo se qualcuno ha la medesima reazione che ha avuto lei. Allora, la storia sostanzialmente è questa: è la storia di un uomo che, raggiunto, diciamo, la maturità, quindi uscito dalla giovinezza, entrato nell'età adulta, si volge indietro e si accorge di aver sperperato i propri giorni in vanità, e si accorge di non aver dedicato un sol giorno alla virtù. A quel punto dice: con chi se la prende? Se la prende con la natura. Invece di dire: vabbè, ovviamente è stata così perché ho il peccato originale, o che via dicendo, dice: no, perché la natura, come mai è possibile che la natura non abbia messo nell'uomo un istinto verso il bene? Possibile che la natura non abbia messo un istinto verso il bene, o almeno una protezione dal male e dal vizio? Quindi questa cosa mi pare impossibile, decide di partire in viaggio a cercare la natura, dice, ovunque ella si nasconda, per chiederle conto di questa situazione, per chiederle ragione di perché si è rotto, diciamo, un legame d'amore tra l'uomo e la natura. E a quel punto parte in viaggio, e questo viaggio, che costituisce, diciamo, il grosso del libro, è un viaggio attraverso i vizi umani, quindi in una serie di stazioni che sono a metà tra il reale e il non reale. Questo personaggio, si chiama Architrenio, attraversa le sedi dei vizi, quindi va nella taverna dove incontra i golosi e i beoni, va nel palazzo di Venere dove incontra i lussuriosi, va nella corte dove incontra gli ambiziosi, va nel chiostro dove incontra i superbi, i monaci superbi, e quindi si rende conto della devastante, diciamo, potenza del vizio su tutti gli aspetti dell'essere umano. E a quel punto traversa il mare a nuoto e arriva su un'isola, l'isola di Tilos, in cui lì la faccenda cambia un po', perché incontra i filosofi antichi, quindi incontra Pitagora, Talete, Archita, che stanno tutti lì, e gli fanno delle orazioni, diciamo, senza che lui chieda niente, gli fanno una serie di orazioni sulle virtù. Quindi, diciamo, c'è una prima parte sui vizi, una seconda parte quasi speculare sulle virtù, in cui ci sono queste orazioni di questi filosofi che gli sparano dei, insomma, dei pistolotti abbastanza tecnici, e a cui lui reagisce anche con un po' di fastidio. A un certo punto dice addirittura: questo sapere antico mi causa vomito e nausea, perché non riesco a metabolizzarlo, per me non funziona. Dopo tutta questa serie di pistolotti incontra la natura, quindi dietro ai filosofi vede la natura, che è una donna gigantesca, maestosa, e anche lì lei gli attacca una lezione di cosmologia senza che lui chieda niente. Gli spiega, in una, forse 15 capitoli, gli spiega il funzionamento del cosmo. Esordisce dicendo: guarda, il cosmo è fatto da Dio come una villa per l'uomo. E poi ora ti spiego non perché, ma ti spiego come. E descrive minuziosamente, sulla base di un trattato astronomico appena tradotto in latino dall'arabo, il funzionamento dei cieli, delle stelle, degli equinozi, di tutto. A quel punto, dopo questi detti libri, lui ci si aspetterebbe, insomma, che lui ringraziasse la natura, grazie per questa conoscenza, invece no. Lui sbotta in una invettiva molto violenta, che magari poi vi leggo in parte almeno, contro la natura, e gli dice: non è possibile, l'uomo vive in una condizione di perenne miseria, tu sei una matrigna che odia le sue stesse creature, sei una procne, la chiama, ti prego smetti di essere così cattiva. A quel punto la natura gli dice: guarda, tu sostanzialmente non hai capito niente, sei una specie di bamboccio non cresciuto, diciamo, sei cresciuto negli anni ma non nell'intelletto, ti dico io adesso cosa devi fare. Devi sottostare alla mia legge, che prevede che tu ti sposi e progredi. Questa è lì. Non è possibile che l'uomo muoia senza procreare, l'unica cosa che tu devi fare è trovare una moglie e procreare prima di morire. E lì trova anche una moglie, gli dice: guarda, vale, ciò che...
Cioè... donne arate da troppi uomini, quello è molto pericoloso, perché poi possono venire delle malattie venere. Non sto parafrasando, è proprio così.
Sì, allora magari parte anche con un trattato sulle malattie, certo, insomma.
Certo, c'è una lunga parte su queste malattie che si rischiano degli amplessi con le ancelle troppo frequentate, dice, come delle navi troppo abitate, cioè va proprio giù sul pesante. Dice: ma no, ti presento questa bella fanciulla, vergine, la moderazione.
La moderazione che poi, insomma, viene descritta in tutti i suoi aspetti, e il libro finisce con la celebrazione del loro matrimonio. No, questo è il plot del,
Allora abbiamo un po' svelato il fatto che, diciamo, il libro rimanda poi alle nostre letture, cioè alla Divina Commedia e anche a Leopardi, no? Allora io, leggendo l'inizio del capitolo 8 del primo libro, se non erro, e, quando l'ho letto ho avuto una strana impressione, no? Trovare questo uomo che nel mezzo della sua vita vede la barba inselvarsi, e quindi ho subito, in un certo senso, questa immagine mi ha subito rimandato a Dante, anche se Dante ha cambiato tutto e ha creato un'opera completamente diversa. Però è molto interessante questo discorso, perché dalla pubblicazione del libro le ricerche sulle fonti di Dante sono andate avanti, per cui ad esempio, Laura, tu cosa hai scoperto?
Io oggi ho uno scoop che vi dirò per primi in assoluto, perché è uscito fuori, l'ho scoperto una settimana prima dell'inizio della quarantena, quindi poi l'ho studiato, l'ho dimostrato, ho scritto un articolo che però ancora non è uscito, quindi siete i primi a saperlo in una forma pubblica. Beh, la relazione con Dante ovviamente salta subito agli occhi, nel senso che prima di tutto, a parte che ho fatto ovviamente facendo ricerche, non abbiamo ancora trovato un manoscritto di area italiana del XIII o del XIV secolo, ma i ponti sono possibili, era un testo che è stato molto copiato e abbiamo un buon numero di manoscritti, visto che poi è scomparso, no? In genere abbiamo tanti manoscritti dei testi che hanno una lettura continuata negli anni, questo invece poiché è scomparso, però abbiamo comunque un buon numero di manoscritti, quindi è verosimile che sia passato in Italia. Poi anche Brunetto Latini, per esempio, il maestro di Dante, aveva studiato a Parigi, quindi, e abbiamo tantissimi codici parigini proprio di quei secoli, quindi è verosimile un rapporto. E la struttura stessa dell'Architrema ci fa pensare subito alla commedia, nel senso che abbiamo un viaggio oltremondano non è direttamente oltremondano quello di Architrema, però è un viaggio attraverso, un viaggio allegorico, attraverso sostanze immortali in qualche modo. La caratteristica interessante è che c'è una lunga tradizione sia di viaggi oltremondani sia di poemi allegorici prima di Dante, ma un poema allegorico o una visione oltremondana non ha i caratteri che invece ha Architrema. Quali sono questi caratteri nello specifico? Prima di tutto Architrema viaggia con il corpo. E questo prima di Dante, soltanto Dante, cioè la grande innovazione di Dante, che fa un viaggio nell'oltremondo da sveglio con il suo corpo. E questo prima di Dante non c'era, invece Architrema fa esattamente questo e dà anche un grande rilievo alle sensazioni fisiche che lui prova per il viaggio. Ci sono diversi punti in cui lui dice, per esempio, che ha sofferto il caldo, ha sofferto il freddo, gli hanno fatto male i piedi mentre camminava attraverso il mondo. Questo soltanto in Dante lo ritroviamo. A differenza invece dei poemi allegorici, filosofici, didascali, che come diceva lui appunto tocca tutti gli stili perché l'enciclopedismo è un grande classico della cultura medievale, cioè nel Medioevo io voglio avere in poco spazio tutto lo scibile possibile, perché i libri sono costosi e sono pochi, quindi devo poter leggere poche cose e leggerci tante cose dentro, quindi il fatto che sia enciclopedico, il fatto che sia didascalico è un grande classico dal XII secolo in poi. Ma questo è anche un romanzo perché noi non sappiamo il pensiero dell'autore fino all'ultima pagina, e neanche l'ultima pagina, perché non l'abbiamo capito chiaramente, visto che non ci sono grandi studi critici, anzi non ci sono studi critici recenti, l'ultima parola non è detta sul contenuto filosofico proprio profondo, cioè sulla soluzione che dà al problema del male l'Architrema, Giovanni d'Altavilla, quindi appunto non è mai detto. Questo carattere romanzesco si trasforma anche tra l'altro in certi caratteri proprio stilistici molto chiari, per esempio compaiono dei personaggi che sono i viziosi. Allora, il poema allegorico didascalico classico non ha personaggi, ma sostanze personificate. Chi di voi conosce un po' la letteratura medievale, per esempio, se parlo di Prudenzio, della psicomachia di Prudenzio, c'è la prodigalità che combatte contro l'avarizia. Invece Architrema, lui personaggio in carne e ossa, incontra i prodighi e gli avari. Non solo che sono proprio dei personaggi secondari veri e propri, ma in questo caso specifico, in questo esempio che ho fatto, combattono i prodighi e gli avari gli uni contro gli altri, e questo non c'è da nessuna parte della letteratura prima di Dante. Noi in Inferno 7 abbiamo la battaglia tra i prodighi e gli avari, e qui dentro, alla fine del quinto libro, c'è la battaglia tra i prodighi e gli avari, al posto appunto di una battaglia tra sostanze allegoriche personificate. E questo è straordinariamente nuovo. Il personaggio cambia nel corso del romanzo, Dante cambia nel corso del romanzo. In nessun altro testo allegorico noi troveremo mai un personaggio, un protagonista che cambia la sua posizione filosofica. Lui invece fa una ricerca, esattamente come Dante, e fa una ricerca allo scopo di redimere se stesso e l'uomo in generale, esattamente come Dante. Lo fa quando? In che momento? Nel mezzo del cammino della sua vita, esattamente come Architrema. Attraversa un viaggio che è tripartito, una zona dei vizi, una zona delle virtù umane, che è esattamente il purgatorio, una parte invece rivolta ai cieli, che è la parte della cosmologia e della natura. E alla fine l'incontro con Dio, cioè sia in Architrema e sia in Dante, perché alla fine di Architrema questo banchetto con la moderazione viene definito nelle ultime parole del poema un banchetto divino, eterno, che è esattamente il punto in cui Dante incontra Dio. Quindi questi caratteri macroscopici sono interessanti, ma non solo, ho trovato anche una serie di rimandi letterali. Ne ho trovati 6-7, non vi tedio con tutti perché vorrei farvi anche delle spiegazioni un po' dei canti per farvi capire quanto sono calzanti queste spiegazioni. Ve ne dico un paio, che sono uno carino e uno invece grosso. E quello carino, allora, a un certo punto Artigiano sta camminando. Scusate, un'altra cosa interessantissima: Artigiano prova compassione per viziosi. Questo nella tradizione delle visioni ultramontane è una follia, perché nelle visioni ultramontane, quelle tradizionali, che cosa c'è? C'è il pellegrino che va, per esempio, in morte apparente, viaggia e va nell'oltremondo, vede i peccati e dice: maledetti voi che siete peccatori e fate bene a essere puniti perché avete peccato. Dante questo non lo fa, abbiamo i canti di Paolo e Francesca, ma addirittura lui prova pietà per il conte Ugolino. Quindi insomma, anche addirittura nella parte più profonda dell'inferno c'è compassione verso il dannato, e questo è uno dei caratteri peculiari di Artigiano, il cui interesse principale è quello di deresponsabilizzare l'uomo rispetto al vizio, per dare la colpa alla natura. Ma questa è la posizione iniziale del protagonista, poi vedremo che cambia tutto nelle parti finali. Questa veramente lo rende un testo che sembra primo novecentesco.
E quella è la scoperta.
Insomma, arriviamo.
Siamo un po' anche curiosi.
Quindi lui a un certo punto incontra questo mostro della cupidigia e lo definisce in questo modo. Vi leggo solo questa frase latina, perdonatemi, però per capire bene. No, ve lo leggo bene pure in italiano. Questo mostro che il cielo percuote col vertice e con le dita distese superoccupa il globo terrestre. In Purgatorio 20 Dante è tra gli avari e parla dell'avarizia come una lupa, quindi una personificazione mostruosa, e come il mal che tutto il mondo occupa. Quindi abbiamo superoccupa Torbem, tutto il mondo occupa. Tra l'altro il rimante di sempre in Purgatorio 20 è occupa con cupa, e questo è il mostro della cupiditas. Quindi c'è anche un tessuto fonetico che è simile. E questo è quello carino, adesso vi dico quello grosso. Tutti quanti conoscerete in Paradiso Primo, Dante sente il peso del proprio corpo che lo spinge verso il basso, si accorge di non riuscire a salire fino all'Empiro in quella leggerezza oltreumana e incorporea dei cieli, e guarda Beatrice e dice: beh, io non ce la farò mai a salire fin su. Beatrice lo riguarda, lui si sente trasformare e si scusa immediatamente con il lettore. In realtà sta semplicemente anticipando un percorso che sarà il percorso classico di tutto il Paradiso, che è un percorso che un critico ha definito percorso per stazioni di impotenza. Cioè Dante tanto più sale, tanto più sente il peso del suo corpo che lo rischiaccia verso il basso, e di volta in volta viene trasumanato quel tanto che basta per salire, fino a che poi non arriverà a gustare della Viso Dei. A un certo punto dice, gli si scusa con il lettore perché questa trasformazione che ha subito non sarà in grado di spiegarla, e dice: trasumanar significar per verba, non si per poria. Quindi questi versi che avete sentito qualche volta, perché sono questi versi più famosi in assoluto, insieme a Inferno 1, il più famoso in assoluto.
Poi tra l'altro mi viene in mente anche Pasolini che in Trasumanare, organizzare, forse nella prima poesia, affronta questo tema del fatto che anche non in presenza del corpo i sensi si attivino. Adesso non ricordo esattamente i versi, ma è interessante che poi
tutto
l'avrà preso chiaramente da Dante, no?
Ecco. Tutto questo, veramente questo romanzo in bilico fra corpo e superamento del corpo, e sarebbe veramente, con queste parole io potrei definire la commedia e potrei definire Architrenio nello stesso identico modo. A un certo punto nel libro 9, dopo questa lunghissima lezione di cosmologia, anche veramente faticosa per noi da tradurre, tra l'altro, perché è come, cioè, come se in un romanzo adesso noi mettessimo un inserto di fisica quantistica, perché per loro era proprio scienza, e vi assicuro che è scienza, perché era veramente, aveva anche diversi termini tecnici, per dire. Lui a un certo punto non ce la fa più di sentire questo discorso della natura e dice: queste cose fanno stupire più che conoscere, non è per il rude ingegno, dice Architrenio, introdurre lo stilo negli astri, oppure, strappato il velo del dubbio, conoscere ciò che gli scrigni divini sigillano. Oltre l'uomo sono le parole della Dea, cieco i miracoli ascolto, che al lume dell'animo sono celate le cose sottili dal suo spesso raggio, né a stento la mente con l'umile sguardo discerne le cose sublimi, né mostra con luce fumosa le cose remote. In latino suona: trans hominem sunt verba dee, Quindi noi abbiamo un verbo in cui c'è trans hominem come transumanar, sunt verba come per verba. Quindi abbiamo, nonostante il passaggio linguistico dal latino all'italiano, noi abbiamo la citazione di ben tre lemmi, letterale. E questo, chi di voi è un tecnico della letteratura saprà che servono esattamente tre lemmi dentro uno stesso verso per giudicare, dicono i critici, una fonte. Qui ci sono esattamente tre lemmi. La cosa interessante è che proprio il sistema ascensivo è simile, perché qui Architranio sta sentendo il peso del suo spessore, che è esattamente, se andate a rileggere tutto il Paradiso, queste diciamo sono le punte dell'iceberg della ricerca, ma il Paradiso è intessuto di questo peso spesso e rozzo che sente Dante per colpa del suo corpo, cioè il corpo veramente lo attrae verso il basso, è spesso, e questo spessore fumoso è quello che sta denunciando esattamente qui Architranio. E non soltanto questo gioco di pesi e elevazioni, quindi di sublimazione di una pesantezza, è il gioco di Architranio, ma anche la conclusione è esattamente la stessa, nel senso che la macchina del Paradiso è una macchina appunto che funziona per stazioni di impotenza, ma che stabilisce nel corpo il luogo dell'incontro fra l'umano e il divino. Questo è veramente interessante, perché Dante in questo momento sta rilanciando Tommaso, che riabilitava il corpo nella conoscenza divina. Quindi sta facendo una cosa estremamente complessa e sottile e filosofica, cioè di ristabilire, di rilanciare la potenza del corporeo dentro i percorsi ascensivi. È esattamente quello che succede ad Architranio, perché Architranio prima sente il peso del suo corpo che gli impedisce di capire la sottigliezza delle parole della Dea, ma poi sarà trasformato dalla Dea. E nella trasformazione che subirà della Dea sarà capace di gustare il banchetto di Dio. Questo gustare, cioè questa metafora corporea per definire l'incontro con Dio, è la caratteristica più straordinaria del Paradiso di Dante. Ci sono articoli, ne potrei citare almeno 10 di articoli specialistici, in cui ci accorgiamo che il dato più interessante del Paradiso di Dante sono proprio queste metafore corporee per definire l'incontro con il divino. Anche più, non so se vi ricordate, no? Cioè, la luce divina che è definita con l'immagine della gronda o della mammella della capra dal latte ai capretti, quella è la luce divina. Queste metafore incredibili della luce in Dante le ritroviamo anche in Architranio. Ora, io se Dante ha letto Architranio non lo so, ancora non l'ho dimostrato definitivamente. Mi sembra che abbiamo dei buoni indizi per dire, tra l'altro non c'è niente di strano, perché stava nel canone scolastico. Sarebbe più strano immaginare che Dante non l'abbia letto, francamente. È come immaginare che oggi un poeta contemporaneo non conosca nulla di Leopardi, cioè, insomma, sarebbe effettivamente una faccenda interessante. Quindi Dante, insomma, secondo me ci sta. La cosa interessante, tra l'altro, è fare uno studio su come tra XII secolo e XIV secolo viene mantenuta, perché poi questo è il grande gioco sia di Architranio che di Dante, questa capacità di guardare al dolore dell'uomo. E questo poi vi consiglio di leggerlo, perché la cosa più incredibile di Architranio, secondo me, è questa capacità di affondare dentro un discorso che è a volte inaccettabile, cioè arriva fino al fondo, fino all'abisso più scuro del dolore dell'uomo, e poi se ne solleva. È esattamente quello che fa Dante, lo fanno in modi profondamente anche diversi, perché tra il XII secolo, il periodo della grande rinascenza, e il XIV secolo invece, quando il Medioevo sta dimostrando la sua inefficacia, allora Dante ha bisogno di mettere più sicurezza. Architranio è assolutamente problematizzante, veramente, e guarda alla miseria dell'uomo con un coraggio, e con un coraggio di problematizzare, veramente ne fa, è un libro moderno.
Direi che grazie, Giovanni di Altavilla sarà assolutamente felice di questa presentazione. Io passerei a Leopardi, ecco. Innanzitutto diciamo che durante il corso della storia poi è uscito l'Architrenus dal canone, anche perché Petrarca lo ha bollato come un volume denso di parole, come una cozzaglia, ecco, se ben ricordo, no?
Sì, una mostruosa cozzaglia di parole.
Ecco,
che non significa, che volendo dir tutto non significa niente. Questo era il giudizio di Petrarca, ma questo è un esempio però interessante, perché aveva molto poco di letterario, perché era all'interno di una polemica con un teologo francese sul ritorno del papato in Italia. Quindi il teologo francese aveva citato Architrenio, che in un segmento fa un elogio di Parigi, dicendo, vedi, anche lui, che secondo lui era inglese, anche lui che è inglese parla bene di Parigi, quindi Parigi sicuramente è la città più figa del mondo, e il papa deve stare lì. Petrarca, per diciamo
rispondere,
attacca, dice, vabbè, ma ci stai citando da un'opera che è una schifezza, quindi non ha alcuna autorità quello che stai dicendo.
Anche una volta si facevano le polemiche letterarie, non solo oggi,
politiche, ecco, no? Letterarie, usando
però voglio leggere questo breve passo dall'Architrenius. Forse che compaterai la tua prole natura afflitta dai flagelli dei crimini? Quale gelo verso la prole ha turbato la pace materna? L'amore di madre ha imparato l'odio di una matrigna? E poi continua, no? Allora, siamo venuti, diciamo, anche al titolo di questa di questo incontro. L'islandese, anche Architrenius, arriva su un'isola. E nel caso dell'islandese era l'isola di Pasqua, e nel caso di Architrenius è l'isola dei filosofi. Chiaramente Architrenius poi dopo continua il suo dialogo con la natura, invece lì l'islandese trova sull'isola, anche lì trova la natura dopo che ha cercato di sfuggire. Quali sono le similitudini e le differenze tra che avete riscontrato?
Sì, bella domanda. Sì, le similitudini macroscopiche penso che si possano, diciamo, riconoscere dal racconto della narrazione, ossia c'è quest'uomo che intraprende un viaggio alla ricerca della natura, presumendo che la natura sia colpevole del male dell'uomo. Ovviamente in Leopardi c'è l'opposto, volendo, perché l'islandese va fuggendo la natura perché si è già convinto che la natura è la causa del male dell'uomo, no? Poi una volta che la incontra gli racconta il perché si è convinto di questo. Okay. Su questo, diciamo, va bene, un'opposizione di questo tipo è secondo me già significativa, ma se andiamo a vedere quando Architrenio decide di partire in viaggio per la natura, quindi laddove l'islandese dice "vo fuggendo alla natura per 100 parti della terra", quando Architrenio decide e quindi dà inizio al suo viaggio, lo dice così: ora so cosa fare, fuggitivo attraverso la terra, io devo cercare natura. Giungerò ovunque ella segreta le stanze remote nasconda, porterò alla luce le cause latenti dell'odio e forse i legami d'amore spezzato potrò riparare. Quindi è interessante vedere, secondo me, che usa il lemma profugo, quindi che richiama ovviamente il fuggitivo attraverso la terra di Leopardi, e Leopardi nel testo stesso, l'islandese dice "ho cercato in tutti i tempi, in tutte le parti del mondo". Quindi questa, diciamo, opposizione tra ricerca e fuga è, volendo, abbastanza superficiale. Dopodiché le altre cose molto macroscopiche sono che il dialogo si svolge secondo canzoni analoghe, ossia l'islandese racconta tutte le sue peregrinazioni e come si è reso conto che la natura è nemica dell'uomo, e questo riassume, diciamo, tutto il viaggio di Architrenio attraverso i vizi. E la natura gli risponde esponendogli la legge di funzionamento cosmico, la legge di continua produzione e distruzione, che è quello che accade qui, in cui ritroviamo anche l'argomento della villa, che Leopardi, l'islandese, dice: se tu mi dicessi che è stata costruita per me questa villa in cui sono ospite, però questa villa fa schifo. Qui lo troviamo nella prima battuta della natura, ovviamente girato, perché la natura dice: guarda, Dio ha costruito questa villa per te, ma il protagonista ci crede ben poco. Dopodiché la natura gli descrive la legge di funzionamento del cosmo e finalmente la legge di procreazione. È interessante, secondo me, vedere una citazione, una delle due o tre citazioni dallo passi dello Zibaldone in cui Leopardi sintetizza la propria filosofia, che sono molto note e molto studiate, e dicono così. Una dice, la mia filosofia fa re ad ogni cosa la natura e, discolpando gli uomini totalmente, rivolge l'odio, o se non altro il lamento, a principio più alto, all'origine vera dei mali dei viventi. Allora, questo filosoficamente è molto calzante con Architrenio, perché il motivo del viaggio di Architrenio è di rendere rea, colpevole la natura dei mali dell'uomo e intraprendere un viaggio per capire come questo sia possibile. Anche il termine lamento è molto interessante, perché Architrenius viene dal greco da trenos, che è il lamento funebre. Quindi Architrenio è l'arcipiangitore, l'arcilamentatore, che si lamenta con la natura della condizione umana. E per quanto riguarda il finale di un paio di cose, una è che l'altra citazione di Leopardi famosa, dello Zibaldone, in cui viene descritto il pessimismo cosmico, quello che viene poi chiamato il pessimismo cosmico, è questa, che dice: l'uomo, e così gli altri animali, non nasce per goder della vita, ma solo per perpetuare la vita, per comunicarla ad altri che gli succedano, per conservarla. Spaventevole ma vera proposizione e conclusione di tutta la metafisica. Tutto ciò è manifesto dal vedere che il vero e solo fine della natura è la conservazione della specie. Quindi questo apice della filosofia di Leopardi è esattamente il messaggio finale che la natura dà ad Architrenius. E quando la mia legge, la mia sanzio la chiama, è che tu devi perpetuare la specie prima di morire.
E una domanda che mi sono posto: quando potrebbe aver Leopardi letto il volume?
Allora, Leopardi potrebbe averlo letto in moltissimi momenti, innanzitutto perché era un bibliofilo forsennato e passava il tempo a cercare codici e manoscritti. Aveva notizia dell'opera da una decina se non ventina di testi che lui leggeva e citava e che aveva a casa, alcuni dei quali molto significativi. Può averlo letto, secondo me la cosa più probabile è che l'abbia letto durante il soggiorno romano, che è un periodo in cui scriveva il dialogo dell'islandese, in cui lavorava in Vaticana con Angelo Mai, che era un altro grande scopritore di manoscritti anche medievali, e quello che ha scoperto i mitografi vaticani in quegli anni lì. Lavorava a riordinare parte della biblioteca vaticana, quindi stava tutto il giorno a ravanare tra manoscritti. In Vaticano ci sono 3 manoscritti dell'Architrenius, abbastanza antichi, quindi potrebbe averlo tranquillamente letto lì. Se non l'ha letto lì, alcuni dubitano che Leopardi potesse leggere un manoscritto medievale, di questo sospendo il giudizio, problemi di vista ma anche di competenza, quel che altro studioso ha detto. In Biblioteca Vallicelliana, che è sempre il centro di Roma, c'è l'edizione a stampa, che io ho visto e che è leggibile come la Repubblica, un quotidiano, perfetta, e anche molto interessante perché ha dei segni di censura fatti a mano e diversi altri aspetti materiali interessanti. Ma potrebbe averlo letto pure a Perugia, perché c'è anche un manoscritto a Perugia in Biblioteca Augustana, allora, lo aveva a disposizione in tanti momenti. Volevo dire un'altra cosa che posso sul finale, perché il finale ovviamente le differenze, una è che l'islandese muore e Architrenio si sposa, quindi
certo,
più o meno
sono i leoni che mangiano l'islandese, oppure è stata la pietra è caduta,
sì, sommerso. Si potrebbe dire che è lo stesso finale e chiudere qua, diciamo, il discorso.
Certo.
Però a parte questo, diciamo, c'è una cosa molto divertente, credo, secondo me almeno. Su questo finale dell'islandese è stato scritto un articolo negli anni 80 da una studiosa che si chiama Eva Viani, che si è accorta che la morte dell'islandese, questa doppia morte per sbranamento e soffocamento da sabbia, era la stessa della morte di Eraclito in una raccolta di vita dei filosofi del X secolo, la cosiddetta Suda. E quindi ha scritto questo articolo, ha detto: guarda, l'islandese muore come Eraclito. Non ha, diciamo, tratto molte conclusioni da questo, ha detto: ma chissà perché, che c'entra Eraclito, effettivamente cosa c'entra Eraclito con l'islandese? Non lo so. Eraclito però, tutta, diciamo, dal Rinascimento in poi, ma anche sicuramente nell'epoca di Leopardi, tra i dotti, era noto come il piangitore, il filosofo che piange dei mali del mondo, l'Heraclitus Lugens, contrapposto a Democrito che ride dei mali del mondo. Quindi Eraclito è uguale a il piangitore, e Architrenius è il piangitore per antonomasia. Quindi la mia idea è che, diciamo, Leopardi abbia criptato alla fine, il finale dell'islandese, un rimando a questa fonte medievale, facendo morire l'islandese come il filosofo piangitore e quindi come l'arcipiangitore. Però questa, fammi dire altre due cose perché sembra un po' una boiata a volte.
Ci manca un altro
potrebbe
parere,
insomma, a un certo punto ho detto forse è una boiata questa, se la siamo inventata. Però la cosa interessante è che in quegli anni un francese, un altro bibliofilo pazzo di questi, Charles Nodier, che Leopardi cita e che seguiva, diciamo, assiduamente, pubblica uno di questi libretti che pubblicavano loro, che si chiama Biblioteca Sacra Latino, tutta la letteratura universale da Mosè fino ai giorni d'oggi, in cui c'è un capitolo su Architrenio, questo esattamente in quegli anni lì. E Nodier, descrivendo Architrenio, dice: beh, questo ha ripreso il tema delle lamentazioni di Geremia e si potrebbe dire che è un Eraclito cristiano. E allora dico, forse questa connessione c'è, diciamo, non l'abbiamo sognata e forse non l'ha inventata neanche Leopardi, ma l'ha copiata da Nodier, in sostanza.
E prima di, immagino che abbiate numerose domande. Però prima di passare la parola al pubblico, desidero leggere un po' di Architrenius anch'io, no? Soprattutto quando ara il volto, lavora furente, flagella la faccia. Ecco, e quindi il fatto di sapere che Giovanni di Altavilla conoscesse il nostro vento, che oggi stira per fortuna gradevole, questa cosa, diciamo, mi rende estremamente felice, mi rende estremamente felice essere qui con voi, e vediamo se qualcuno tra il pubblico ha delle curiosità da domandare.
Chiedevo se può ripetere l'ultima frase che ha detto sulla Bora.
Sì, allora inizia, la leggo un po' di più: se il rovo scava le gambe, se i rami colpiscono il viso, se il cespo ara il volto, la Bora furente flagella la faccia, se brucia ai raggi la pelle, se sotto i rovesci raffredda, se sotto Fevo si asseta, il manto si imbeve di piogge, se l'ira del freddo, del caldo si fa feroce, l'inverno bianca ligustra la testa che nera l'estate in violetta, lo fa il sole moro di viso, britanno di neve la bruma. E questa è la traduzione che questi due giovani hanno fatto, ecco, insomma, grazie.
Gettato un masso nello stagno, cosa vedete adesso per Architrenius, per il vostro futuro, dove vi porta?
Dove ci porta? No, allora, ho una speranza che, diciamo, venga rimesso nel circuito, diciamo, degli studiosi e venga preso con un po' più di attenzione, perché oltre a queste ha tantissime altre cose. Diciamo, il carattere enciclopedico lo rende veramente una fonte su cui possono studiare tutti. Cioè, e, come dicevo, è stato letto nel Rinascimento, è stato letto dopo, quindi già fare la storia della fortuna è un lavoro, secondo me, ricco di sorprese per tante epoche, insomma, sia nel 600, 700, 500, eccetera.
Per esempio, della quale abbiamo parlato, che un po' mi dispiaceva, c'è la prima descrizione realistica di una donna. Cioè, noi dobbiamo aspettare fine del 1600, forse addirittura il 1700, perché c'è una fanciulla che è descritta nei minimi particolari, anche direi osè, nel senso che descrive il pube, il dentro dell'orecchio, il dentro del naso, i polpacci, il capezzolo della donna che ama. Questo è una follia immaginarlo per Dante, per Petrarca, per Tasso. Dobbiamo arrivare a Marino per avere qualcosa del genere. Quindi è veramente una storia della fortuna di questo libro, è necessaria, perché c'è qualcosa che è inimmaginabile per il Medioevo.
Sì, dall'altra parte invece una storia delle fonti di questo testo anche riserva molte sorprese. Io personalmente sto lavorando con un altro studioso di Roma e con uno studioso americano all'ipotesi che Giovanni di Altavilla conoscesse il De Rerum Natura. Perché ci sono diverse congruenze, diverse spie lessicali che potrebbero indicarlo, solo che anche qui, diciamo, il confronto alla cosa di Leopardi è una bazzicola, perché qui andiamo contro un dogma filologico che si è imposto negli ultimi decenni, per cui nessuno leggeva più Lucrezio dopo il X secolo. No, si è imposto da una trentina d'anni questa convinzione, e quindi per dimostrarlo bisogna avere veramente delle prove molto forti, perché c'è un pregiudizio negativo completamente rigido e fortissimo, però contiamo di avere diverse cose in questo senso, quindi ci sono diverse indicazioni che conoscesse il De Rerum Natura, questo autore.
Intanto lui ha appena dimostrato, per esempio, che Architrane probabilmente è responsabile della tradizione di una parte della Naturalis Historia di Plinio, che invece era ignota al Medioevo.
E diciamo che qui dove si pesca ora non è che noi siamo bravi, è che non l'hanno letto, quindi se voi pescate, vi interessa il 600, qualcosa lo trovate, vi interessa il 500, qualcosa lo trovate, e c'è tanto da lavorare, quindi diciamo, l'auspicio è che altri si mettano a lavorarci sostanzialmente.
E qualcuno mi domandava se il libro è disponibile. Il libro è disponibile presso la libreria, per cui lo potete trovare. E c'è ancora qualche domanda? Oggi, solamente oggi, perché dopo per i prossimi 1000 anni scomparirà. Ecco.
Io ho già letto l'introduzione, per cui mi è più facile. Ecco, protagonista Everyman, lettore, ecco, è un po' un tema che mi interessa.
Questo è una grande innovazione che non ho detto, perché veramente le relazioni con Dante sono talmente tante che potrei parlarne. Ho appena scritto un articolo impubblicabile di 69 pagine, quindi non vi annoierò con le stesse 69. Allora, il protagonista di Architrane è molto particolare, perché nell'intento, appena prende la parola, il protagonista parla di se stesso e dell'uomo in una forma esattamente parallela. Scusate, ve lo leggo al volo, anche perché il proposito, che è pure bello da leggere, dice: mi è forse, si chiede, per usi si fatti partorito madre natura, mi mandò perché armi dannate io porti ai celesti, perché i reati esacerbino l'odio dei divi, perché trasgredisca le leggi e il diritto e i decreti del mio Giove? Forse che la potenza del vizio opprime eterna i mortali. E questo è veramente cruciale, come nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai. Allora, sta parlando di se stesso, cioè è lui il peccatore, mi ha partorito per usi siffatti la natura, quindi parla per se stesso. O prima eterna ai mortali. Questa è esattamente una costituzione, cioè in termini tecnici è una costituzione di un personaggio everyman, cioè parla per se stesso e parla per l'uomo. E quando attraversa i vizi o si lamenta con la natura, comincia sempre parlando per se stesso e finisce parlando dell'uomo in generale, che è esattamente la stessa operazione di Dante. Quindi è a tutti gli effetti un protagonista everyman, che è quel neologismo che è stato coniato per Dante, da Singleton e da Contini, per parlare di Dante. Cioè è un io trascendentale che si riferisce a se stesso, quindi è autobiografico, ma è universale. E questo io non l'ho trovato, ho letto, sto leggendo da qualche anno per cercarne qualcun altro, ma non c'è, ma non c'è neanche in Brunetto Latini. C'è questo afflato universalistico e nello stesso tempo una evoluzione di un personaggio assolutamente individuale. Quando io ho portato questo progetto al dottorato, nel progetto la professoressa che mi ha interrogato mi ha detto: lei ha scritto nel suo progetto che c'è una psicologia del personaggio. È un po' strano per il Medioevo. Sì, è esattamente strano per il Medioevo, ma Architrenio ha esattamente una psicologia, perché è coerente, cioè risponde coerentemente e in maniera sentimentale a quello che vede. Ma succede solo a Dante? Mai prima. E soprattutto ha una psicologia che muta nel corso del romanzo. Quindi è effettivamente un personaggio portatore di una psicologia, ma di una psicologia universale. Questo, guardate, ci sono tantissime pagine scritte sull'autobiografismo nel Medioevo. Nessuno parla di Architrenio, perché Architrenio sfugge da tutte le categorie dell'autobiografismo medievale. Perché è un... Veramente, quando io l'ho letto, stavo dicendo, se non avessi avuto se non fossero esistiti dei manoscritti del XIII secolo, avrei pensato che si trattasse di un falso. Sembra un falso, veramente, appunto, dal seno, dal capezzolo della fanciulla al personaggio che è messo in discussione e che porta una psicologia coerente, si tratta di un romanzo moderno.
Grazie. Se ci sono altre domande? No? Allora concludiamo. Io ringrazio Laura Marino e Lorenzo Carlucci, ringrazio il Circolo della Cultura e delle Arti, e grazie del bel pomeriggio passato assieme, e speriamo che questi gli eventi del Circolo continuino nei prossimi mesi, sfidando anche il periodo di emergenza che stiamo vivendo. Grazie a tutti.